Allora, voi siete curiosi e volete sapere il tema di questo nostro ritiro. Io prima di tutto sono stato qualche giorno su all'Esmo da Aurora e quindi abbiamo pregato insieme anche con i fratelli di Lesmo, del gruppo di Lesmo, e loro stanno facendo tutto il mese di ottobre, ogni sera stanno dicendo il Santo Rosario, hanno seguito un cammino che parte dal perdono e arriva alla speranza, e poi l'ultima settimana non si sa ancora quale sarà il tema dell'ultima settimana che faranno. Io avevamo pensato di fare anche noi questo percorso, però in 4 mesi, in 5 mesi, no? Una volta al mese fare questo percorso. Poi ieri mattina invece il Signore ha deciso diversamente, perché grazie a Dio i suoi pensieri non sono i nostri pensieri, grazie a Dio che è così, perché se no stessimo inguaiati. E non ho più problemi a tradurre, perché ho visto che mi capiscono pure là, quindi
è Aurora, la figlia di
Napoletano, però gli altri 100 eccetera lì che c'erano, però si capisce quando uno, ecco, quello che si vuole dire. E quindi il tema di questo nostro ritiro sarà la pazienza. Ecco, non abbiamo i fogli scritti perché c'è stato, cioè proprio all'ultimo momento, io addirittura l'ho dovuto riscrivere dal computer perché la stampante, giustamente, ecco, per grazia di qualcuno non è voluta andare, quindi allora vuol dire che ho detto vabbè, poca pazienza. Eppure stamattina quando ho chiesto a Piero se aveva i fogli, non c'erano i fogli, dico vabbè, pazienza. Ecco, vedete? Alla fine quante volte noi usiamo questa parola? Usiamo questa parola, ma non viviamo questa parola. Oppure, ecco, noi abbiamo un cattivo modo di pensare di questa parola, la pazienza. Che cos'è la pazienza? La pazienza si chiama anche quell'affare che qualche volta mi avete visto, lo scapolare, no? Si chiama anche pazienza. La pazienza può essere quando noi diciamo mangiate pazienza, oppure ecco, come dicevo prima, capita qualcosa, beh, pazienza. Oppure conosciamo la pazienza di Giove, no? O non la conosciamo? La conosciamo per sentito dire, la pazienza di Giove, ma non è questa la pazienza, cioè quella è la pazienza veramente, però non è quella che intendiamo noi. Adesso noi leggeremo tutta la piccola meditazione, poi la svilupperemo insieme come al solito. Parto dalla Sacra Scrittura, passo un attimo per Luisa e poi andiamo fino a noi. Vivere la pazienza significa mettere robuste redini al collo del nostro io, sempre scalpitante. Vi chiedo scusa perché molte volte non capisco manco la mia scrittura. Sempre scalpitante di pretese, insofferente di fronte ad ogni ostacolo, ai propri progetti, buoni o cattivi. La pazienza è quel freno salutare che previene l'imprudenza, permette la riflessione serena di fronte alle scelte, elimina ogni scriteriato azzardo e si fa maestra di successo delle migliori imprese. Le mille buone occasioni, le sante ispirazioni nascoste agli occhi impazienti, che per loro natura sono anche distratti, si rivelano a chi sa guardare con pace, se necessario attendere, o anche agire tempestivamente se lo richiede la situazione, non la mia impazienza. La pazienza non è lentezza o pigrizia, ma calma e riflessione, disponibilità al bene, superamento dell'egoismo, amore alla verità e alla umanità. La carità è paziente, San Paolo. Ora vi si chiede la pazienza, Luisa Piccaretta, a noi, di Bimbolire, il libro, pagina 54. Maria, sulla tua parola getterò le reti, di Bimbolire, pagina 59, poi lo vedremo insieme, pacificamente, in attesa, a tempo indeterminato. Poi c'è la preghiera: Signore, nella divina volontà prendiamo la pazienza di Cristo e la facciamo nostra per poter continuare a credere, a sperare e ad amare, senza mai perdere di vista il monte della vittoria che è attraversato per noi. Su questo monte tu ci chiedi di seguirti per poterci introdurre nella casa preparata per i figli del tuo volere nella gloria del Padre, e così sia. Bene, per capire la pazienza dobbiamo rifarci sempre a colui che è il paziente per eccellenza. In tutta la Sacra Scrittura noi troviamo la pazienza, dicevamo prima, la pazienza di Giobbe, la pazienza di Dio di fronte alle continue infedeltà del popolo. Ricordate, dall'inizio della creazione, Adamo ed Eva, o Eva e Adamo, e poi Babilonia, e poi il popolo che si crea, o prima il popolo che si crea il bidello d'oro, e poi le continue infedeltà del popolo verso Dio, e quindi la pazienza di Dio. Dio è paziente e misericordioso, lo dice spesso i Salmi, la Scrittura. E poi, ecco, diciamo pure la pazienza che aveva quest'uomo provato da Dio, Giobbe. Ricordate, teniamolo presente, da dove gli viene questa prova. Ricordate, la conoscete la storia di Giobbe? Da dove gli viene la prova? Qual è la causa della prova di Giobbe?
Il rifiuto all'obbedienza.
Rifiuto all'obbedienza, certamente, ma c'è una causa prima. L'invidia di Satana, che aveva fatto un giro, bello, si è fatto un giro sulla faccia della terra e aveva visto che... Allora dice, posso? Per vedere se ancora ti serve, per vedere che ancora, se ancora ti ringrazia, per vedere se ancora ti dice, Signore, tutto è bene. E noi sappiamo le parole di Giobbe. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Pure questa frase molte volte è usata e abusata, ma non la facciamo uscire dal cuore. È la frase della eccellente della pazienza, possiamo dire. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Fino così ad andare avanti i profeti, eccetera, eccetera, ad arrivare al paziente non perché malato, paziente per eccellenza, che è Gesù Cristo. Tutta la sua vita è pazienza, come l'abbiamo ascoltato nella meditazione iniziale. Tutta la sua vita è esplicitazione di questa pazienza di Dio, perché d'altronde che cosa è venuto a rivelarci Gesù Cristo se non il volto del Padre, il volto misericordioso e paziente del Padre, buono all'ira, lento all'ira e buono nell'amore, è grande nell'amore. Presso di lui è grande la redenzione. Vedete, Gesù Cristo viene a rivelarci la pazienza, la misericordia, la bontà, l'amore di Dio. Il Padre che aspetta, il Padre che attende. Ecco la parabola del figlio il prodigo, possiamo chiamarla anche la parabola della pazienza. Che cos'è la pazienza? Quando, ecco, si attende, non è pigrizia. Il padre non si è messo in compagno sul trono, non alzato la televisione, ha detto, vabbè, se bene, bene, se non bene, pazienza. Ecco, pazienza. No, no. Ha atteso con paziente amore la venuta del figlio. Ha atteso riflettendo la venuta del figlio. La Sacra Scrittura, cioè il Vangelo, ci presenta solamente, ecco, la riflessione del figlio, no? Quando dice rientra in se stesso e pensa, comincia a pensare, a meditare, ma io stavo bene a casa di mio padre. Però non ci presenta perché è scontata, visto che in quella immagine del padre c'è l'immagine di Dio misericordioso, è scontata. Finalmente l'avevano capita probabilmente gli ebrei, il popolo di Israele, anche noi, che Dio è paziente. Allora questo Dio, questo Padre, che riflette nell'attesa del figlio, non si lascia, ecco, se vi spegniamo, controllate un po' tutti quanti gli altri, molte volte non controllo, quindi, ecco, questo Padre che attende con pazienza la venuta del figlio, quell'attendere con pazienza è proprio questo, quel riflettere, quel pensare, non lasciarsi prendere dall'impulso, no? Dall'istinto. Quante nostre azioni vengono dall'impulso e dall'istinto? Quante? E facciamo guai, facciamo danni. Quante volte ci diciamo, ah, ma se l'avessi saputo, se, forse se ci avessi pensato, se avessi riflettuto, quante volte lo dicevo? Tantissime volte, perché facevo guai dopo, sono guai grossi pure molte volte. Non abbiamo la pazienza di Dio. Risaliamo sempre alla prima frase: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Quindi c'è tutto, ci è donato tutto, non una parte sì e una parte no. Siamo anche capaci di pazienza. Possiamo essere pazienti. Quindi non stiamo parlando di qualcosa di non accettabile o di non vivibile. Stiamo parlando di un qualcosa che è così. Il momento clou della vita di Gesù dove si mostra realmente questa pazienza è il momento della redenzione, guarda caso. È il momento in cui Gesù parla del regno. E ve lo leggo. Prima dal Vangelo di Giovanni. Se le trovo un attimo solo. Allora, dovrebbe essere dal capitolo 18, dal versetto 19 in poi. Ve li leggo un po' a tratti, saltando, perché è quello che ci interessa. Il sommo sacerdote, quindi è il processo. Il sommo sacerdote, dunque, interrogò Gesù riguardo ai suoi discepoli e al suo insegnamento. Gesù gli rispose: io ho parlato al mondo apertamente, ho sempre insegnato nella sinagoga e nel tempio dove tutti i giudei si riuniscono e non ho mai detto nulla di nascosto. Perché interroghi me? Interroga quelli che hanno udito ciò che ho detto loro, ecco, e si sanno che cosa ho detto. Appena detto questo, una delle guardie presenti diede uno schiaffo a Gesù dicendo: così rispondi al sommo sacerdote. Gli rispose Gesù: se ho parlato male, dimostrami dove è il male. Ma se ho parlato bene, perché mi percuoti? Allora Anna lo mandò con le mani legate a Caifa, il sommo sacerdote. Condussero poi Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Quindi Anna, poi Caifa, poi Pilato e poi Erode, eccetera, eccetera. Pilato dunque uscì verso di loro e domandò: che accusa portate contro quest'uomo? Gli risposero: se costui non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnato. Allora Pilato disse loro: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Gli risposero i giudei: a noi non è consentito mettere a morte nessuno. Così si convivano le parole di Gesù che Gesù aveva detto, indicando di quale morte doveva morire. Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: sei tu il re dei giudei? Gesù rispose: dici questo da te, oppure altri hanno parlato di me? Pilato disse: sono forse io giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto? Rispose Gesù: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei, ma il mio regno non è di qua giù. Allora Pilato gli disse: dunque, tu sei re? Rispose Gesù: tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato, e per questo sono venuto nel mondo per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce. Gli dice Pilato: che cos'è la verità? E detto questo, uscì di nuovo verso i giudei, eccetera, eccetera. Che cos'è la verità? Gesù non risponde. Matteo, Luca, capitolo 23 e seguenti. Tutta l'assemblea si alzò, lo condussero da Pilato e cominciarono ad accusarlo. Abbiamo trovato costui che metteva in agitazione il nostro popolo, impediva di pagare tributi a Cesare e affermava di essere Cristo re. Nuova traduzione dice così, perché prima non diceva così. Cioè, l'unto re mandato dal Signore. Pilato allora lo interrogò: sei tu il re dei Giudei? Ed egli rispose: tu lo dici. Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla: non trovo in quest'uomo alcun motivo di condanna. Ma essi insistevano dicendo: costui solleva il popolo insegnando per tutta la Giudea, dopo aver cominciato dalla Galilea fino a qui. Poi Pilato manda Gesù da Erode. Vedendo Gesù, Erode si rallegrò molto, da molto tempo infatti desiderava vederlo, per averne sentito parlare, e sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò facendogli: che pazienza che c'ha Dio, eh? Siamo in un processo, Erode perché lo vuole vedere? Per vedere i miracoli fatti da lui. Sperava di vedere qualche miracolo fatto da lui. Lo interrogò facendogli molte domande, ma egli non rispose nulla. La pazienza di Gesù. Cioè, questo essere in silenzio. Ma perché non rispose nulla? Perché già aveva detto tutto. Non aveva null'altro da dire. Aveva detto che era il re. Aveva detto che
era Cristo.
Che era il Cristo. Aveva detto che il suo regno non era di questo mondo. Aveva detto che era venuto per dare testimonianza alla verità. Di fronte a questa verità, Pilato dice: che cos'è la verità? Gesù non risponde: che altro ti devo dire? Che altro vuoi sapere? Ancora vuoi tentare il tuo Dio? Perché Pilato, Erode, eccetera, eccetera, Caifa, conoscevano Pilato non tanto, ma gli altri conoscevano bene le scritture, conoscevano bene le profezie, conoscevano bene chi doveva arrivare, che cosa avrebbe fatto e chi era. Ricordate Isaia: come agnello mansueto condotto al macello, e non parlava, muto, non rispondeva. La pazienza di Dio che si manifesta in Cristo. Che però, attenzione, questa pazienza di Dio che si manifesta in Cristo non vuol dire paura, perché Gesù non è che non ha risposto per paura, perché chissà come fanno poi, cioè ormai, che gli potevano far più. Ma perché aveva detto tutto, perché c'era la pienezza, perché? Perché il regno era già presente, era lui, lo sappiamo, no? Il mio regno non è di questo mondo. Perché il mio regno non è di questo mondo? Proprio perché era lui, era la sua presenza. Attenzione, io dico era, ma è lui, è la sua presenza.
Ancora adesso.
Soprattutto adesso. Soprattutto adesso. Perché? Perché lo Spirito ci sta guidando, come ci aveva promesso e come aveva iniziato Gesù, alla verità tutta intera. Non a uno solo, a una parte. Non che la rivelazione non sia compiuta. Sappiamo che la rivelazione si è compiuta con la morte degli ultimi degli apostoli. Ma perché la rivelazione venga esplicitata, venga vissuta, venga vissuta giorno dopo giorno, diventi vita del cristiano, diventi il regno presente, ma presente veramente, cioè presente nella vita. Cristo che diventa la vita del cristiano, questo continuo scambiarsi: io davanti a Pilato insieme a Cristo, io davanti a Erode insieme a Cristo, io davanti a Anna e Caifa insieme a Cristo, io al processo insieme a Cristo. Prima domanda da farmi: che cosa avrei fatto io? Come mi sarei comportato? Avrei avuto la pazienza che ha avuto Gesù? Figuriamoci, se mi danno uno schiaffo, ecco l'istinto, l'impulso, no? Che viene fuori. singoli impulsi che vengono fuori, perché? Perché c'è sempre quel fomite della concupiscenza, che ecco il peccato originale che vuole sempre uscire fuori, l'abbiamo ascoltato anche nella meditazione iniziale, che dopo rileggeremo di nuovo con calma, questo non mi serve più. Poi, ecco, Gesù, quando durante la sua vita pubblica, durante la sua predicazione, ci ha comandato sul serio, di vivere secondo la sua pazienza, vivere imitando e vivendo la sua pazienza. Noi di solito questa frase che adesso vi dirò la troviamo in quegli atti devozionali, che non sono da buttare per amor di Dio, ma devono essere vissuti per bene, per quanto riguarda il Sacro Cuore di Gesù, no? Allora Gesù che dice: imparate da me, che sono mite ed umile di cuore. Imparate, impara, che verbo è? È un imperativo, una parola logica. Io sono poco ignorante su queste cose, però almeno le cose principali le so. Imparate da chi? Da me, che sono mite ed umile di cuore. Ecco la radice della sapienza. San Paolo poi ci dirà: abbiate in voi gli stessi sentimenti che sono del cuore di Cristo, cioè della vita di Cristo. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che sono del cuore di Cristo. Imparate da me, che sono mite ed umile di cuore. Quindi non vuol dire fare i nove venerdì del mese, li possiamo fare. Non vuol dire recitare le nostre preghiere al Sacro Cuore di Gesù. Ma vuol dire incarnate, direi quasi, ecco, una seconda incarnazione del Verbo nella vita di ciascuno di noi. Incarnate nella vostra vita queste caratteristiche, l'umiltà e la mitezza di cuore, che si deve poi giustamente esplicitare nella vita di ogni giorno. Mite, Gesù mite ed umile di cuore, abbi pietà di noi, no? Quando diciamo le nostre litanie. Ma abbi pietà di noi perché? Proprio per questo, perché non ho vissuto questa tua mitezza e umiltà. Abbi pietà di me perché non sono entrato con la mia mente, con il mio cuore, con la mia anima, con tutta la mia vita, nei tuoi sentimenti, così da accogliere i tuoi sentimenti nella mia vita, io in te, tu in me. Questo sapete cosa vuol dire? Vuol dire vivere questa magnifica e bella devozione al Sacro Cuore di Gesù nel divin volere. I nostri nove venerdì, quanti ne abbiamo fatti? E chi è che non l'ha fatti? Tutti quanti. Ma se pensiamo di fare i nove venerdì del mese, perché Gesù mi ha promesso che poi non andrò all'inferno, e poi continuare a fare il mio comodo, siamo proprio fuori strada. Ma capite una cosa banale? Non siamo entrati nel cuore di Cristo. Quando, ecco, Gesù alla fine della sua vita, cioè no, dopo la sua vita, dopo la morte, gli viene trafitto il cuore dalla lancia, ne esce sangue ed acqua. Certamente sangue, l'acqua, la misericordia, il battesimo, ma perché viene squarciato questo cuore? Affinché io ci possa entrare, affinché io possa scambiare il mio cuore con il suo cuore. Ecco, fatela questa preghiera tutte le mattine: Signore, ecco, prendi il mio cuore e dammi il tuo. Diceva Santa Margherita Maria Lacocque, grande innamorata del Sacro Cuore: Signore, prendimi come sono e restituiscimi come vuoi. Ed era questa: prendi il mio cuore e dammi il tuo. E allora noi il cuore, quindi l'amore, quindi la carità, la fiammella che sta nelle belle immagini che voi vedete del Sacro Cuore di Gesù, non è perché dal cuore di Cristo esce il fuoco, e dal nostro no, altrimenti non saremo una immagine e somiglianza sua, no? Perché l'umanità nostra è a immagine e somiglianza dell'umanità di Cristo. ma vuol dire proprio questo, il grande amore di Cristo per l'umanità, il grande amore scaturito dal cuore di Cristo. Allora ecco perché la carità è paziente. L'amore è paziente, solo chi ama è paziente, e solo chi è paziente ama. Perché la fretta non ci porta all'amore. L'agire distinto non ci porta all'amore. I progenitori hanno agito distinto, secondo il gusto, se vogliamo accettare la mela. Sappiamo che è simbolica, no? Ma secondo i propri gusti, peggio ancora, perché sono i gusti malati e perversi. Sono gusti che hanno perso la libertà di essere figli di Dio. Imparate da me, che sono mille duile di cuore. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che sono del cuore di Cristo, ci dice San Paolo. Dalla Sacra Scrittura passiamo, anche se brevemente, a Luisa, quando il Signore, ecco, gli dice: io ho avuto tre tipi di prigione. E il vero prigioniero, quindi come Cristo, è paziente. Noi non, grazie a Dio, non abbiamo provato la prigionia, quindi non sappiamo che cosa si prova, però anche, ecco, colui che è in prigione dovrebbe essere paziente, no? E dice Gesù le tre prigionie. La prima prigionia ve lo riassumo invece di leggere tutto, perché altrimenti andiamo troppo avanti. La prima prigionia è stata la prigionia del ventre di mia madre per 9 mesi, stretto, ero la divinità dell'umanità, ma che c'era? Ero stretto. La seconda prigionia, dice, sono stati i 33 anni di vita sulla terra, ed era una vita, ecco, abbiamo visto l'epilogo, la fine, ma immaginiamo. Cioè, io vi dico, ve l'ho detto altre volte, mi sembra, che non è che Gesù faceva così e faceva i miracoli. Non è che Gesù è andato direttamente ai 30 anni, quindi adulto, bello, pronto, eccetera, eccetera. Ma immaginiamo, Nazareth, Betlemme, l'Egitto, Gerusalemme, tutti gli anni, sotto, sopra, eccetera, eccetera, si doveva lavorare, bisognava fare il carpentiere, e il carpentiere... perché San Giuseppe non era falegname, era carpentiere, cioè faceva tutto per quello che si poteva fare allora, legno e ferro, non è che c'era da fare il tubista o l'elettricista, le case si facevano in questo modo. Quindi la pazienza di vivere una umanità essendo Dio, San Paolo ci dirà, è stato in tutto simile a noi eccetto il peccato, e si è abbassato talmente fino alla morte di croce. Quindi l'abbassamento di Cristo è pazienza o no? Terza prigionia, secondo me è la peggiore, la prigionia dell'Eucaristia. Ecco il Cristo paziente che si lascia fare di tutto, oggi come oggi soprattutto. Si lascia fare di tutto. Andiamo in chiesa, si chiacchiera, non si genuflette più, non ci si inginocchia più, si riceve l'Eucaristia in tutti i modi possibili e immaginabili di questo mondo, mo si manda pure per posta agli ammalati. Ma è così, allora il Cristo paziente, prigioniero paziente ancora oggi, Poi ci chiediamo perché il Signore chiede riparazione. Ma in relazione a che cosa? Va tutto bene. Va tutto bene. È la mancanza di pazienza che ci fa dire va tutto bene. Del non voler attendere. Del non voler riparare. Ecco il Cristo paziente ancora oggi nella prigione dell'Eucaristia. E poi i sacrilegi, e poi chi riceve l'Eucaristia in un certo modo. Pensate ai natalini e ai pasqualini, o a quelli delle esequie e dei funerali, che ricevono l'Eucaristia solamente perché così mi hanno visto, ma senza confessione, senza preparazione, senza una vita cristiana. Quelli sono sacrilegi. È come se io mettessi l'ostia santa, quindi con il Cristo vivo e presente, nella melma. Forse lì è più contento perché la melma è incosciente, non ha la coscienza di, ma l'anima in peccato ha la coscienza di, o almeno dovrebbe avere la coscienza di, diceva il Papa Paolo VI, quindi figurate quanti anni fa. Il mondo oggi ha perso la coscienza del peccato, oggi, 40 anni fa più o meno, quindi immaginate adesso. E allora quando noi diciamo, io vi riporto sempre a tutte queste belle cose che ci hanno detto pure in passato, il divin prigioniero, no? E forse ci commuoviamo pure un po', perché il divin prigioniero, come ci commuoviamo il Venerdì Santo di fronte al processo di Gesù, alla Via Crucis, ma che disgraziati questi ebrei! Ma noi siamo ancora più vigliacchi, perché questi qua purtroppo probabilmente l'hanno fatto in buona fede, non sapevano, non avevano compreso bene, anche se avevano, ecco, non avevano ancora ricevuto forse la luce, ma noi sappiamo bene chi è, lo sappiamo bene come cristiani, figuriamoci noi figli del divin volere, sappiamo bene chi è. Sappiamo bene che cosa non ha fatto solamente, ma che cosa sta facendo per noi. Ci rendiamo conto?
Ancora pazienza.
Porta ancora pazienza. Porta ancora pazienza. Perché? Perché dare un dono esige anche la pazienza. Di attendere che tu lo sappia accogliere. Di attendere che tu lo sappia vivere, di attendere che, ecco, tu lo faccia fruttificare. I doni non si fanno così tanto che fa. Ci voglio regalare una cosa così, poi no, i doni vanno, quando sono doni di Dio soprattutto, vanno vissuti, vanno fatti fruttificare. Attenzione, perché se non fruttificano, ricordate quando Gesù passò vicino al fico sterile, no? La prima, adesso la dice, ma va al diavolo, lo dico io così, però era quella la cosa, no?
Tagliatelo,
bruciatelo, perché non serve più a niente, non serve più a niente, mamma mia, guardate, detta una cosa del genere, per noi, non so domani come ci potremmo trovare, in che condizioni ci possiamo trovare di fronte a Cristo, di fronte a Dio, di fronte, ecco, alla Trinità, che ci hanno ricolmati, traboccati di doni. Quel, ricordate, non so se già l'ho detto, però ecco, quel che caritomene della Vergine Maria, no? Ricolma, quando l'angelo la saluta, ricolma di piena, sovrabbondante di grazia, cioè che vuol dire che non c'era manco un posto per un minimo di peccato o di propensione verso il peccato. Quello è preparato anche per noi, è per noi, ricolmi della presenza di Cristo. Ricolmi della sua vita, ricolmi del suo dono. Nulla d'altronde lo dirà, è impossibile a Dio. Altrimenti non saremmo qua. Io starei dicendo solo chiacchiere, fesserie, non vere. Mentre invece è così. Perché? Perché lui ce l'ha promessa, perché lui ce l'ha detto, ce lo continua a promettere. La cosa bella è proprio questa. Non è che tu dici,
per sé.
Ecco, te la capa tosta. Ce lo continua a promettere, ce lo continua a dire, ce lo continua a donare, ci continua a ricolmarci di questa sua amicizia, di questa sua grazia, di questa sua vita, di questa sua bellezza, di questo suo amore. Vedete, Gesù è bello. È bello e comunica questa bellezza, ci rende belli, pur se siamo brutti, ci rende belli, ci rende bellissimi, perché egli è il principe della bellezza, è il re della bellezza. E capite che quando dico bellezza, bellezza è intesa nel senso vero della parola. Com'è bella quella persona, no? Molte volte noi diciamo com'è bella quella persona, e così ci vuole Cristo, e così lui ci rende, proprio per farci santi. Ritorno, mi dispiace che voi non avete la cosa, però, e qui mi organizzo un attimo. Allora, vivere la pazienza.
Che pagina appena?
No, sto sul foglietto ancora. Vivere la pazienza, perché prima l'abbiamo letto così, adesso lo svisceriamo. Vivere la pazienza significa mettere robuste redini al collo del nostro Dio. Mettere robuste redini al collo del nostro Dio. Sempre scalpitante di pretese, insofferente di fronte ad ogni ostacolo ai propri progetti, buoni o cattivi. Vuol dire, in pratica, vivere la pazienza, non parlare della pazienza, ma vivere la pazienza significa, quindi c'è una spiegazione, che cos'è questo vivere la pazienza? Mettere robuste redini, ecco, abbiate in voi nella vostra testa l'immagine di un cavallo impazzito. Ce l'avete questa immagine? Questo siamo noi. Cavallo impazzito. Mettere robuste redini al collo del nostro io. D'altronde Gesù stesso lo dice. Chi vuole venire dietro di me, dove attenzione, quelle parole che noi leggiamo nel Vangelo, chi vuole venire dietro di me, vuol dire, l'esatta traduzione dovrebbe essere questa, chi vuole aderire completamente a me. Aderire non significa le nostre adesioni ai partiti, ai gruppi o ad altre cose, ma aderire vuol dire diventare una sola cosa, quindi vivere nel... Bravi! Vivere nel divin volere. Chi vuole vivere nel divin volere rinneghi se stesso, rinneghi il proprio io. Ecco, mettere robuste redini al collo del nostro io. È bello sto fatto al collo, perché quando noi vogliamo ottenere qualcosa in modo molto violento, direi, prendiamo per il collo le persone, no? È così, lo diciamo pure molte volte. Ti pigliasse un col, ti affugasse. Ecco. E così deve essere con il nostro libro, che quello è quello che scalpita, quello è quello che dà fastidio, quello è il cavallo impazzito, il nostro io. Perciò Gesù dice, Gesù non è che parla così tanto per parlare, rinneghi se stesso, metta finalmente, lo abbiamo sempre detto, metta finalmente davanti a quell'io la lettera D maiuscola e diventa Dio. Diventa immagine, vera immagine e somiglianza nostra, nostra. Redini al collo del nostro io, scalpitante di pretese. Quante volte siamo veramente, ecco, pieni di pretese. E molte volte invece poi, non so se vi è capitato di fare questa esperienza, di accorgersi che si può vivere di poco, se non di nulla. Quante volte? Eppure questo, quello, quell'altro, il cellulare, la televisione, tante altre cose, ma alla fine, ecco, se mai ti trovi in un momento di, da una parte, e non hai nulla, però vedi che vivi bene lo stesso.
Anzi meglio.
E la cosa peggiore, sapete qual è? Che quando ritorniamo abbiamo ancora più pretese. Cioè vuol dire che proprio siamo tuo stupro, noi non abbiamo capito niente. Non abbiamo capito niente. Signore si serve molte volte anche di queste piccolissime esperienze per farci comprendere qual è la sua strada, qual è il suo disegno d'amore, perché ricordatevi questo, che il disegno di Dio su ciascuno di noi è sempre un disegno di amore. Il suo disegno di amore su ciascuno di noi. Il nostro io sempre, attenzione, tenete presente che è questo, insofferente di fronte ad ogni ostacolo ai propri progetti, buoni o cattivi. Qualche ritiro fa, no? abbiamo parlato anche delle cose buone, no? Che possiamo fare, che dobbiamo fare, però guai se c'è sta un ostacolo. Guai se c'è qualcosa che perdiamo la pace, perdiamo la serenità, diventiamo nervosi. Vedete che anche la pazienza è anche la radice della pace, della serenità, della gioia. Vedete quante cose senza pazienza perdiamo. Perdiamo la pace, la serenità, la gioia e pretendiamo vediamo che i nostri progetti non vanno avanti perché sono i nostri progetti. Le mie vie non sono le vostre vie. Ciò che a me può sembrare bene, a Dio può sembrare l'esatto contrario. L'esatto contrario. Ecco perché quando, grazie a Dio, nelle preghiere più recenti, quando si chiedono delle grazie, no? Per intercessione di qualche santo della Madonna, se sono secondo la volontà di Dio è per il mio bene. Il nostro bene molte volte non è il nostro, quello che pensiamo noi, è quello che pensa Dio. Sapete che il diluvio universale è stato un atto di misericordia di Dio, un grande atto di misericordia. Ma come sono morte tutte quelle persone? È un atto di misericordia di Dio, perché andando avanti potevano ancora allontanarsi ancora di più da Lui. Questo vuol dire guardare e pensare con gli occhi e con la mente di Dio. Per noi, ecco, è un qualcosa di inaccettabile. Ma come? Tu fai morire tanta gente per misericordia. Dovrebbe essere il contrario. Invece no. Vedete com'è distante il nostro pensiero dal suo pensiero. I miei pensieri, dicevamo prima all'inizio, non sono i vostri pensieri. La pazienza è quel freno salutare, ecco, le briglie, il freno, perché vuol dire che siamo impazziti. Poi il Signore ci conosce bene, quindi sa qual è il nostro problema, sa qual è il nostro debole. Allora ecco perché usa determinate parole, o ispira determinate parole. La pazienza è quel freno salutare che previene l'imprudenza. C'è una virtù, è una virtù, mi pare, sì. Catechismo, non mi ricordo tanto il buono.
La prudenza è una virtù.
Quello sto dicendo, c'è una virtù, volevo dire, c'è una virtù che si chiama prudenza e che va a braccetto con la pazienza.